Allora, dunque, la campagna per le primarie è cominciata, non da moltissimo, ma insomma lei è in campo da un po'. Come sta andando innanzitutto?
Beh, noi abbiamo scelto di fare questi incontri, di girare l'Italia sotto uno slogan che si chiama Piazza Grande, neanche come PD. Piazza Grande perché nei momenti di difficoltà ci si ritrova nei comuni, nelle piazze per discutere. Stanno andando bene perché finalmente sono momenti unitari di confronto, di discussione, di analisi, anche di bel dibattito politico. Perché almeno io credo dobbiamo voltare pagina, dobbiamo cambiare. Abbiamo alle nostre spalle 5 anni di sconfitte e sarebbe veramente da stupidi con questa destra al governo non capire che tocca a noi oggi ricominciare a offrire una speranza a questo paese, ma se non cambiamo non saremo credibili.
L'Espresso questa settimana ha dedicato, l'avrà visto, un ampio reportage alla salute del Partito Democratico e insomma non è particolarmente incoraggiante quello che dice il settimanale, sedi vuote, iscritti decimati, sostenitori spaesati. È proprio così?
Beh, è un'immagine colorita, però è vero che c'è un partito che è uscito da questo periodo quasi distrutto. E quando io dico voltiamo pagina è perché sarebbe da stupidi negare l'evidenza e che c'è bisogno di ridare una centralità all'idea di un grande movimento collettivo, un partito che in questi anni ha vissuto troppo, troppo una centralizzazione delle decisioni e anche non dico disprezzo, però un fastidio che c'è stato per invece la necessità di coltivare una militanza nei quartieri, nei luoghi della vita delle persone. Quindi quando dico cambiare, dico anche e soprattutto il nostro modo di essere grande partito, perché il fatto che il Partito Democratico stia male non significa che sia inutile. Quando una persona sta male si cura, non si suicida. Questo è l'unico punto sul quale io ho le idee chiare.
Ecco, su questo molti ritengono che invece il PD, molti, insomma qualcuno anche dei dirigenti ritiene che il PD sia un contenitore oramai in qualche modo vecchio, superato, che vada ripensato radicalmente addirittura a partire dal nome, quindi qualcosa di nuovo.
Ma che vada ripensato radicalmente sì. La cosa che non farei è proprio quella di ripartire dal nome che non gli interessa niente a nessuno. I cittadini vogliono capire se noi ridiventiamo quelli che con chiarezza difendono l'equità, la giustizia, la crescita e soprattutto riescono ad essere un'alternativa a una maggioranza di governo che solo 60 giorni fa si era impegnata ad abolire la povertà con toni trionfanti e sta facendo invece pagare agli italiani un costo immenso, che io chiamo il costo dell'odio e il costo dell'incertezza. Il costo dell'odio perché ogni giorno si introduce nel dibattito politico in maniera anche un po' strumentale qualcuno con cui prendersela se le cose non vanno. E questo sta logorando il tessuto civile, anche della coesione del paese. E poi il costo dell'incertezza perché è impressionante la paralisi che stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane, dopo l'annuncio di questa manovra finanziaria. Hanno sbagliato manovra e il costo di questo errore lo stanno pagando gli italiani. Hanno sbagliato manovra, hanno sbagliato quel contratto perché era un contratto di governo irrealizzabile, perché costava troppo e soprattutto sono due movimenti che sono su qualsiasi punto dell'agenda politica con idee alternative. Ieri un quotidiano ha detto che solo le opere già di cantieri o aperti o in via di sviluppo che sono bloccati per questi litigi ammontano circa 50 miliardi di euro di cantieri con relativi lavori dietro a questi cantieri. Quindi io mi sto battendo perché è urgente e importante rispetto a questa catastrofe che purtroppo stiamo vivendo come italiani essere più credibili per offrire un'alternativa.
Senta, nonostante quello che ha detto, che evidentemente si verifica nelle cronache quotidiane, i due partiti insieme continuano ad avere nei sondaggi almeno un favore abbastanza forte. Addirittura il caso del padre di Di Maio sembra aver fatto risalire il Movimento 5 Stelle nei sondaggi. Come mai?
Ma in parte per i motivi che le ho detto, perché fino a che non è chiara un'alternativa, è evidente che non c'è uno smottamento elettorale. E poi in secondo luogo non sarei così sicuro di questo granitico consenso nei confronti di questo governo. Gli ultimi 2 mesi sono stati mesi segnati anche da una loro base elettorale che è abbastanza scioccata. Io non credo che chi ha votato 5 Stelle ha votato per il condono e chi ha votato Lega nel nord, nei settori del nord produttivo, sia contento di una manovra che aumenta le tasse e manda alle stelle i mutui per fare investimenti e blocca i lavori pubblici. Quindi io credo, figuriamoci, che siamo in una situazione ancora molto complessa, però si sta maturando una consapevolezza, e che questo è un governo che governa perché ne ha tutta la legittimità, però non ce la fa, è inutile che giriamo intorno al problema.
Lei ritiene che una parte dell'elettorato Movimento 5 Stelle, o forse anche una parte della Lega, sia recuperabile?
Assolutamente sì, se c'è una proposta alternativa diversa. Io le parlo come presidente di una regione che ha votato il 4 marzo e solo in quella giornata la differenza tra voto politico e voto per le regionali è di oltre 340.000 voti. Cioè già è accaduto che ci sono stati qui, quando si è votato nello stesso istante, 340.000 persone che non hanno votato né Lega né 5 Stelle alle regionali, perché c'era una proposta politica diversa, e poi hanno votato 5 Stelle e Lega alle elezioni politiche. Ma questo è un fatto positivo e di grande responsabilità per la politica. Le persone sono persone libere che giudicano, ti danno fiducia, ti danno consenso, ma se sbagli e le prendi in giro
ti castigano. Volgono. Senta, alziamo un attimo lo sguardo a una questione più sistemica. In Andalusia l'altro ieri hanno vinto, hanno avuto un successo clamoroso i neofranchisti, per dirla così. Sappiamo il vento che spira in Europa, c'è sicuramente una crisi della democrazia liberale. Quanto profonda secondo lei e quanto rimediabile?
Sì. L'Europa non cambia, la situazione si aggraverà. Io credo che i cosiddetti sovranisti italiani in realtà sono i principali nemici della sovranità dei paesi europei, perché la distruzione dell'Europa o picconare l'Europa porterebbe qualsiasi paese europeo a essere subalterno a grandi potenze mondiali. Però questa consapevolezza, anzi questa certezza, non può portarci semplicemente a difendere l'Europa che c'è. Dobbiamo all'Europa dare una nuova missione, perché l'Europa è stata forte, ha convinto i cittadini quando nel dopoguerra è stata l'Europa della pace, poi del lavoro negli anni 60, e poi l'Europa dell'euro, dell'integrazione. Oggi l'Europa, per colpa peraltro delle destre europee intorno al 2008-2005 che non hanno avuto l'Europa politica, ha una missione poco chiara. La missione deve essere difendere le persone dall'economia globalizzata, e quindi io credo che noi dovremo affrontare le elezioni europee sotto l'insegna del cambiamento, se non addirittura della rifondazione dell'Europa, che deve rimettere al centro una sua missione democratica. Che vuol dire? Vuol dire ad esempio dare ai cittadini europei, e solo la politica continentale lo può fare, politiche fiscali che difendono i cittadini da nuovi fenomeni di globalizzazione, per cui si va nei paradisi fiscali e poi si vende il prodotto nelle nostre case. Politiche sociali europee, politiche della formazione, della ricerca e delle università ancora più integrate, politica estera europea, e quindi costruire un protagonismo nel mondo, altrimenti questa Europa rischia, come in parte è, di essere marginalizzate. E qui Salvini e Di Maio sbagliano quando sono contenti che Donald Trump o Putin li abbracciano e gli danno grandi pacche sulle spalle, perché io lo capisco perché lo fanno, perché sono i distruttori dell'unico attore politico che può salvare gli italiani o i francesi o gli spagnoli.
Lei è stato uno dei fondatori di Nero e non solo, e quindi ha vissuto un po' tutta la parabola dei movimenti antirazzisti. Ritiene che quella a cui assistiamo oggi sia semplicemente la prosecuzione di fenomeni già ben radicati nel nostro paese, o c'è un salto di qualità?
È un mix di paura del diverso, delle diversità, legata a una grande crisi sociale e di crescita dell'inuguaglianza, della disuguaglianza nel nostro paese, e anche al fatto che c'è una classe dirigente di irresponsabili in questo momento che invece di risolvere i problemi li cavalca, li promuove perché si nutre dei problemi delle persone e quindi droga il dibattito politico invece di risolvere, appunto, risolvendo le questioni, indicando ogni volta il capro espiatorio.
Ma secondo lei la sinistra ha perso, il centrosinistra ha perso perché ha accolto troppo o perché ha accolto male?
A mio giudizio perché si è sottovalutato troppo la necessità in quegli anni dei flussi migratori che crescevano di investire molto di più in politiche di integrazione, in politiche attive nei quartieri, su fasce sociali più deboli, di allargamento dei sistemi di welfare, e questa probabilmente ha costituito una scintilla, ma questo non giustifica mai, comunque, per essere chiaro, il fatto che si possa tollerare che un uomo in mare venga lasciato ad affogare, perché un essere umano innanzitutto è un essere umano, è un naufrago, va salvato.
L'ultima domanda la riserviamo, non me ne vorrà, Matteo Renzi, che è un po' il convitato di pietra, bisogna dirlo, di queste primarie. Non mi dia però una risposta di circostanza, la prego. Lei pensa che rimarrà nel PD Renzi e eventualmente sì, quale ruolo ritiene,
no,
che debba avere?
Guardi, io penso, proprio guardando alle destre, che noi abbiamo bisogno di unire, di raccogliere le forze migliori della società nel PD e intorno al PD, e quindi proprio nei giorni della denuncia e della consacrazione del massimo fallimento di questa maggioranza, solo parlare di divisioni a mio giudizio risulterebbe veramente stravagante. Quello che mi sorprende è che tutti fanno a me questa domanda e non capisco perché non la fanno a lui, però. Perché io
no, ma lui ieri nella iNews ha smentito che voglia fare un nuovo partito con Berlusconi.
Siamo contenti, perché io credo che nel PD che ho in mente è un partito che per sua natura è forte perché è ricco di idee e di pluralismo diverso. E quindi io, questo lo dico sempre, non voglio non solo non drammatizzare, ma penso e mi auguro che tra le tante diversità Matteo sia una di queste. Quello che io penso è che nei percorsi di vita, quando si fa parte di un collettivo, bisogna mettere al primo posto il bene comune del collettivo. Ci sono dei tempi della storia dai quali sei chiamato a guidare una stagione, altri momenti della storia nei quali sei chiamato a spingere per il bene comune con tutti gli altri, e io penso e spero, sono convinto che il suo contributo lo darà dentro questa storia, perché altrimenti veramente non verremmo capiti dagli italiani.
Meno male che non mi ha detto una risorsa, perché se non sbaglio lo disse Bersani, poi abbiamo visto com'è andata, insomma.
Ah, questo non mi era sfuggito, è stato un cazzo.